Allora ragazzi, non vi nascondo che per questa seconda puntata dopo la pausa estiva del podcast avevamo puntato a tutto un altro argomento, però siamo stati così bravi da avere la data di pubblicazione della seconda puntata dopo il Nintendo Direct e dopo il PlayStation State of Play. Questa pausa prolungata sullo State of Play è dovuta al fatto che prima della registrazione ho sbagliato più volte dicendo PlayStation Showcase. Sono stato ripreso da Ale. In tutto questo, bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E di Lorenzo, del quale non ho parole per descrivere cosa può ancora accadere nel 2022. Dopo 3 anni di podcast, c'è ancora qualcuno che ha problemi al microfono. Ciao Lorenzo, bentornato al Triangolo Nerdangolo.
No, io non saluto. Basta.
Sentite che audio cristallino, croccante, che meraviglia. Ma raccontaci, come mai? Da dove ci stai parlando, Lorenzo? Raccontaci, cosa è successo?
Se in un mondo, come dire, futuristico, ecco, unificassimo quelli che sono gli ingressi dei microfoni, ecco, e non usassimo 35 tipi diversi, micro USB, USB, USB-C, USB 2.0, magari sarebbe un po' più semplice gestire la cavettistica o la cavetteria, come cacchio si dice. Comunque, questo è successo, ragazzi. Ho sbagliato cavo. Mi dispiace molto, lo dico dal profondo del cuore, perché da podcaster fa male. Però, piuttosto che niente, meglio piuttosto.
A me invece mi fa un sacco ridere, sapete perché? Perché nella scorsa puntata Luca ha parlato delle puntate vecchie, di non andarle a ascoltare. Ecco, questo è un assaggio della puntata vecchia.
Ma questa è tutta Marcord qui, è là.
Questo sì, è per diciamo andare a solleticare ricordi di un passato di questo podcast. Però dai ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, come anticipato dal titolo e dall'introduzione che abbiamo fatto, ci siamo lasciati alle spalle due eventi sentitissimi che noi abbiamo guardato, diciamo, con una certa passione, devo dire, che sono appunto il Nintendo Direct e il PlayStation State of Play. Direi andiamo in ordine, nel senso partiamo dal Nintendo Direct e prima cosa che vi chiedo, al di là dei titoli che adesso andremo ad analizzare, sensazioni. Vi è piaciuto? Pensate sia stato un Nintendo Direct valido? Non vi è piaciuto?
Posso dire che personalmente ci ho visto tanto fumo negli occhi, cioè mi sembra un po' la comunicazione di Nintendo, diciamo, da un anno e mezzo a questa parte. Tanta roba che però ho preso singolarmente, ti dici, sì, lo giocherò, magari ci proverò, però non ci passerò tanto tempo sopra. Quindi soddisfatto, ma no, sinceramente.
No, per niente, non sono d'accordo.
Oh, ottimo!
No, perché io veramente forse lo reputo uno dei migliori direct visti nell'ultimo periodo. C'è stato un buon ritmo, un bel po' di giochi che mi interessano, 2-3 annunci secondo me veramente importanti, oltre quello finale che tutti sanno ma non lo spoileriamo, dai.
Ci sta. Vi interessa anche il mio parere o facciamo finta di niente e andiamo avanti?
No, possiamo andare avanti, ma tranquillo.
Bene, grazie, mi piace questo approccio democratico. No, vabbè, io ve lo dico lo stesso, per dispetto, devo dire che mi allineo ad Ale, mi è piaciuto molto quello che ho visto e sebbene comunque abbiamo avuto, secondo me, in maniera un po' diffusa il ritorno, il seguito di tante produzioni dalle spalle larghe, devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito da quello che ho visto. Però direi a questo punto tuffiamoci a capofitto. Partiamo pure.
Anche se secondo me una grande mancanza di questo Dart è stata l'assenza di un Mario.
Beh, non in tutte le forme, diciamo. Un Mario classico, intendo.
No, io pretendo da Nintendo un Odyssey 2.
Vabbè, arriva con calma. Poi comunque andiamo con ordine, io direi.
Esatto, e guarda, mettiamo un asterisco a questa frase e ricordiamocela dopo. Ma dicevo, andiamo con ordine, come diceva Lorenzo. Partiamo pure.
Beh, partiamo dal primo annuncio. Diciamo che l'apertura già di questo Direct comunque ha dato il via a una serie di produzioni secondo me molto interessanti. E la prima, appunto, ci hanno subito mostrato il nuovo Fire Emblem Engage. E devo dire che sono molto contento perché lo scorso l'ho saltato purtroppo e quindi non vedo l'ora veramente di rimettere le mani su un Fire Emblem, quindi il classico gioco a turni a scacchiera, diciamo, quindi non è cambiato nulla da quello che si è visto, però mi è piaciuto molto il ritorno di vecchie glorie come Marte e Cecilia. Quindi da quel punto di vista sono contento e spero di vedere di più molto presto. Comunque alla fine dovrebbe uscire nel 2023, anzi il 20 gennaio 2023, quindi è proprio dietro l'angolo quasi.
Oh sì sì, è proprio il gioco da godersi quando fuori fa freddo, sotto le coperte, con la Switch in mano e si esplora il mondo di Fire Emblem. Anch'io purtroppo l'ultimo l'ho giocato pochissimo, nel senso che poi non ho avuto più tempo, quindi l'avevo iniziato ma poi non ho approfondito, quindi spero di avere l'occasione con questo di ripartire.
Beh, è un gioco impegnativo Fire Emblem, lo è sempre stato, non è il giochino sicuramente che ti giochi sotto l'ombrellone, o meglio, puoi farlo, però ovviamente con le ore dietro. Io personalmente lo aspetto, vorrei che questo mi piacesse perché gli altri li ho comprati tutti e non ne ho finito uno, sono un po' un cane su sta cosa qua.
Ma guarda, devo dire, spero in questo senso in un ritorno un po' più alle origini, nel senso in un qualcosa che fosse, che sia meno... non voglio ripetermi, però l'ultimo aveva queste componenti open map tra virgolette, in cui poi tra una sessione e l'altra ti perdevi in questa specie di Hogwarts dove si avvicendavano tutta una serie di situazioni, quindi lo so, sono noioso, andiamo avanti.
Beh dai, allora se vuoi andare avanti, il prossimo annuncio di casa Nintendo è l'arrivo di Stage 2. Non c'è nulla da dire, lo conosciamo tutti, siamo felici che arrivi anche su It Takes Two, quindi possiamo andare oltre.
Ci abbiamo fatto due puntate su It Takes Two, ragazzi, non dobbiamo recuperare.
Ne farei altre due o tre io.
Esatto.
Beh sì sì, comunque It non aggiungerei many. Altro. It Takes Many, sì sì sì, però non aggiungerei altro.
Infatti, 4 novembre, chi non ha ancora giocato, se lo andasse a comprare, porca miseria. O andasse a giocarci sul Game Pass, fate quello che volete, ma basta che lo giocate.
E riascoltate le vecchie puntate, dice mentre, il podcaster.
Mentre Sagi. Giocate.
Dice il podcaster senza microfono. Andiamo avanti, il tempo scorre.
Prossimo gioco è il ritorno di una vecchia gloria della Wii ed è Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Quindi il gioco horror che conosciamo tutti della serie Fatal Frame, e che io personalmente non giocherò mai, e quindi può stare lì. Sono contento per chi ama gli horror.
Ale, vogliamo vederti giocare Callisto Protocol.
Lo giocherò, come magari giocherò anche il remake di Dead Space, ma sono...
Sì, ma con le cuffie a luce spenta però,
Con l'audio spaziale.
No, non esageriamo.
Anche col bustino, magari, quello che ti fa provare le vibrazioni, sai, quello che fanno vedere ogni tanto negli ad su Instagram.
Sì, certo. Volete anche qualche jumpscare reale, cioè dietro il divano, da farmi saltare fuori e infartare?
Lo facciamo io e Luca, sì, sì.
Sì, esatto. Successivamente, tra ciò che ci ha colpito, per la gioia di Ale, il trailer di Octopath Traveler 2, che... Con la sua tecnica 2.5D è pronto a riproporsi ai nostri occhi e a trascinarci in questa avventura che sicuramente è carica di carattere. Questo mi pare arrivi verso febbraio, se non ricordo, fine febbraio 2023.
Quando l'hanno annunciato veramente avevo quasi le lacrime agli occhi, sono veramente felice di questo annuncio. Giuro, non me lo sarei mai aspettato, anche perché di recente hanno appunto anche fatto uscire Triangle Strategy, quindi non mi sarei mai aspettato un gioco di nuovo da queste caratteristiche grafiche, però sono veramente felice che sia uscito il seguito, quindi spero vivamente non abbiano toccato nulla, perché a me il livello di come è stato concepito per raccontare la storia all'interno del gioco è una cosa che mi è veramente piaciuta. Quindi ho visto che comunque ci sono 8 PG utilizzabili con le storie che si intrecciano proprio come nel primo capitolo. L'unica cosa che magari mi ha fatto storcere un po' il naso è un po' troppo la somiglianza con i vecchi personaggi, però spero di sbagliarmi.
Sì, io personalmente ho giocato al primo, ci ho giocato anche parecchio in realtà, nonostante il gioco abbia veramente una durata sostenuta, per un gioco medio. Però non sono arrivato alla fine, mi sono annoiato prima. Sinceramente questo secondo capitolo mi fa piacere, ma mi fa piacere più a livello artistico che a livello di videogioco vero e proprio. Cosa mi fa veramente piacere invece a livello videoludico è vedere Mario più Plus Rabbids. Ragazzi, è stato un piacere giocarlo, è un piacere comprarlo e spero davvero che questo secondo capitolo possa essere all'altezza del primo, perché trovo sia una delle serie più divertenti e brillanti in un certo senso che sono uscite negli ultimi anni. Secondo me è anche superiore all'ispirazione che prende da XCOM.
Ma poi questo stile isometrico, questo strategico un po' particolare, devo dire, io quando me lo avevi prestato ci ho giocato molto e me lo sono proprio goduto, quindi, ma poi è anche un prodotto italiano, quindi comunque c'è anche un po' di orgoglio, ecco, in questo senso.
Eh già, Ubisoft Milano, infatti, in collaborazione con Ubisoft Parigi, hanno creato questa piccola perla che è appunto veramente un prodotto stradivertente da giocare. Poi, appunto, per chi ama il genere, comunque questo strategico a turni veramente è da prendere. Lo prenderò sicuramente, tanto il 20 ottobre manca un mesetto, quindi siamo già pronti lì ad aprire i portafogli.
E conviene lasciarli aperti per questo inverno, perché insomma la strada è lunga.
Ma vedendo le date di uscita dei giochi in questo Direct, credo che rimanga aperto anche l'inizio del prossimo anno, va.
E per la gioia degli amanti del genere horror e magari fan anche del brand Resident Evil, Nintendo Switch vedrà girare sulla sua circuiteria tutta la saga di Resident Evil, nel senso Resident Evil Village 2, 3 e 7, ma tutti quanti disponibili via cloud. Il tutto dovrebbe avvenire da fine ottobre, però ci dovrebbe già essere una demo disponibile di Resident Evil Village. Quindi, perché no, un'occasione per vedere come se la cava la Switch via cloud.
Anche perché questo credo che sia uno di quei chiari segni che dice: aiutatemi, vi prego, fatemi un upgrade.
Questo è il secondo asterisco che metterò alla fine dell'intervento. Ci sono state tutta una serie di produzioni che non abbiamo nominato anche per una questione di tempo, ma sicuramente interessanti, come il primo Splatfest di Splatoon 3, il remake di Front Mission 1 e 2, i giochi tipo Rhythm Game, c'è un gioco che si chiama Teared Rhythm Final Bar Line,
Bellissimo,
il gioco di Kenshiro.
bellissimo.
Esatto, molto bello, molto bello. Il gioco di Kenshiro, che dovrebbe essere una sorta di Ring Fit o Just Dance fatto, settato nel mondo di Kenshiro, il nuovo Just Dance. Insomma, ragazzi, Nintendo ha veramente dato il massimo, secondo me, nel senso che hanno spinto tutta una serie di produzioni, tra cui abbiamo anche intravisto il logo del prossimo Pikmin per gli amanti della saga, Pikmin 4, che poi vedremo nel 2023. E arriviamo alla conclusione del Nintendo Direct e mi sembra che non stiamo dimenticando niente, giusto?
Più che altro davanti a quest'ultimo titolo tutto diventa un po' dimenticabile, non me ne vogliano, però quando si parla di Zelda si parla forse del gioco migliore degli ultimi 5 anni, 6 anni per quanto mi riguarda, e se non di sempre, scusate. No, vabbè, raga, lo aspettavamo, ovviamente è arrivato, non tardando, ecco, in questo senso, non so a livello di uscita, però almeno a livello di presentazione. Sicuramente sembra una figata pazzesca. Poi, ragazzi, cosa c'è da dire? Se non avete ancora giocato Breath of the Wild, compratevi la Switch. Vale la Switch, vale 400 euro. Abbiamo già detto in passato e lo ripetiamo anche adesso. E mo ne vale 800. C'è anche l'altro di
Se
Zelda.
no se lo giocano sulla Wii.
Già è vero, Wii U, sì, hai ragione che c'è anche su Wii U.
Oh, e quelle sono le soluzioni. Comunque sì, sembra che a livello almeno così, di primo impatto non sia cambiato molto come il mondo, diciamo. Quindi speriamo veramente, tutti sappiamo appunto com'è stato il primo. Spero veramente tanto che il secondo segua le sue orme, anzi, aggiunga ancora di più carne al fuoco.
Sì, non si è visto granché, abbiamo visto in realtà un'estensione del teaser che avevamo intravisto, se vi ricordate, un annetto e qualcosa fa. Abbiamo però una data di uscita che è il 12 maggio 2023 e vi prego, fatemi fare un secondo, un minuto di speculazione. Allora, io sono convinto che Nintendo ripeterà quanto fatto con l'uscita di Breath of the Wild 1 e l'uscita di Switch. Io sono convinto che questa volta al lancio di Zelda vedremo il lancio della nuova console. Chiamatela Switch Pro, chiamatela Switch 2, chiamatela come vi pare. Secondo me vedremo l'uscita e il lancio della nuova console in contemporanea con l'uscita di Zelda. È vero, la Switch vende ancora tanto, ma riprendo quei due asterischi che avevo appuntato prima. Il primo era relativo alla performance, alla potenza di Switch che aveva, sulla quale aveva fatto la battuta Ale, ed effettivamente secondo me stiamo arrivando al dunque, perché comunque anche giochi come Metroid Dread in alcune fasi hanno patito qualche calo di frame, questo mi sono dimenticato di condividerlo con voi la volta scorsa, e il secondo asterisco è proprio la mancanza di un nuovo Mario. Secondo me il nuovo Mario arriverà direttamente sulla nuova console, quindi io credo che siamo prossimi a vedere la nuova Switch.
Siamo al 12 maggio per l'uscita prevista di Zelda. Cioè, Nintendo non è di certo una che rinvia i suoi giochi, difficilmente è accaduto.
Più o meno, più o meno.
Sì, più o meno. Diciamo che tra tutti forse è quella che meno rinvia, però 12 maggio per una nuova console... non lo so, cioè, io lo spero, cioè, lo spero tra virgolette, perché devo ancora comprarmi PS5 Serie X, però mi sarebbe un'altra spesa da aggiungere.
Ma secondo me ci siamo. Ragazzi, solo per completezza, la fretta si dice che è cattiva consigliera, ed è vero. A proposito di rinvii, ci siamo dimenticati di citare Bayonetta 3.
Ah beh, giustamente.
Non l'abbiamo nominato. Sì. Vabbè, arriverà anche Bayonetta 3 finalmente entro la fine dell'anno, ricordo male?
Sì, ripeto, ci sarà comunque tanto da giocare sicuramente su Switch nel 2023.
Ok, quindi direi che insomma Nintendo abbiamo...
Sì, spulciato tutto, ecco. Diciamo, tanti porting, esatto, grazie, che sì, poi sì, alla sì, fine non abbiamo nominato, però tipo Sifu, il Crisis Core, queste cose qua, però dai, abbiamo detto più o meno tutto.
Direi di sì. Direi che a questo punto è d'obbligo passare alla casa nipponica di Sony e di PlayStation 5 col suo State of Play.
E aggiungerei quanto nipponica in questo State of Play. Se senti tutto quanto il Giappone è possibile e immaginabile.
Assolutamente sì. Se siete d'accordo, vorrei iniziare io con citando quello che si è visto, che è stato poi il trailer di apertura della conferenza, che è stato Tekken 8. Devo dire una sorpresa, sono sincero, non me l'aspettavo. Come vi ho già detto in altre occasioni, il sistema di combattimento di Tekken lo preferisco leggermente meno a Street Fighter, ma non vi nascondo che quel trailer che si è visto mi è piaciuto come è stato montato. Ora non so se effettivamente i combattimenti del gioco prevedano poi che ci siano queste fasi in slow motion quando si vanno a dare degli hit critici, ma il trailer suggeriva proprio questo, quindi bisogna capire se hanno deciso di introdurre questa cosa molto scenica, molto scenografica, oppure no, e capire se, qualora questa si concretizzasse, se poi effettivamente magari a lungo andare per i combattenti magari un pochino più bravi e... Possa risultare un pochino stucchevole, quindi non lo so effettivamente se è una feature che sul lungo può essere, come dire, godibile, oppure può andare un po' a smorzare i ritmi di gioco. Però devo dire che, per chiudere, quello che si è visto, tanta roba.
Ma le possibili trasformazioni te le sei perse?
Non sono un grande fan della saga, anzi magari se qualcuno vuole darci qualche appunto in merito, ma credo che Gina abbia sempre patito un po' di questa doppia personalità durante i combattimenti.
No, comunque mi hai fatto morire dal ridere quando hai detto non me l'aspettavo Tekken 8, ti aspettavi il 9 come God Simulator?
No, beh, nel senso che non pensavo fosse già arrivato il momento, poi è arrivato il momento, TBD, quindi chissà quando arriverà.
Beh, dall'altra parte è uscito uno Street Fighter 6, quindi magari era, sai, ci sta appunto che ci sia un po' di competizione. in tutti i sensi.
Però appunto volevo sprecare una parola giusto per dire una roba. Sì, bello scenografico, molto figo, però ormai sembra che per sti picchiaduro la scenografia sia l'ultima spiaggia per salvarsi. Cioè, anche Fighters, bellissimo, fighissimo, le animazioni sono una figata allucinante, i disegni sono fantastici. Però, come hai detto tu, potrebbe risultare stucchevole. A me, personalmente, ha stuccato dopo poco. Non so se i picchiaduro vanno un attimo rivoluzionati, come... è una bella domanda.
Io ve l'ho detto, bisogna fare il remake di Power Stone e il remake di Bloody Roar. Ma possibile che non cioè, è così semplice la risposta a questo punto?
Ancora meglio, Power Stone x Bloody Roar, proprio così.
Mamma mia. Mamma mia.
Allora, io devo dire che comunque questo State of Play, per il poco preavviso con cui è stato annunciato, devo dire che mi ha stupito parecchio. Hanno fatto vedere delle buone produzioni e a questo punto mi faccio la domanda. Facciano tutti sempre così? Cioè, ragazzi, domani siamo in onda e vi presentiamo qualcosa. Boh, via. Cioè, senza creare poi questa onda di hype, aspettative, tu te lo guardi, perché tanto sai che da un giorno all'altro ci bassi, cosa vuoi che succeda da un giorno all'altro? E invece fanno delle bellissime presentazioni, quindi a sto punto veramente che facciano sempre così. Chiusa parentesi, ne apro un'altra. Voglio farvi soffermare su un dettaglio di tutti questi giochi che ho visto, cioè la componente grafica o il motore usato per creare i personaggi, soprattutto per un gioco presentato, cioè Stellar Blade. I personaggi mi sembrano tutti quanti gommosi, cioè hanno questo stile veramente, questa pelle lucida, cioè mi sembrano veramente troppo finti per quello che è poi l'ambiente che li circonda. Cioè, sono veramente fuori contesto. Non so se sono l'unico che ha questa percezione a vedere questo stile grafico che ormai si vede praticamente in ogni gioco. Cioè, ci sono proprio personaggi che sono altamente finti e irreali, talmente, ma sono comunque fatti bene, ma veramente... non combaciano con il quasi fotorealismo che poi c'è intorno a loro. Non so se è una sensazione solo mia, se sono strano io, sto impazzendo.
Ma tu hai trovato questo? Io in realtà ti dico, guarda, mentre tu stai parlando sto guardando il trailer di Stellar Blade, appunto. Devo dire che non noto questo distacco. In realtà vedo un gioco fighissimo in azione, finalmente un po' di movimento, un po' di hack and slash puro, un po' di, come dire, un po' di casino, pad alla mano, e io non posso che essere felice, perché sapete come la penso ultimamente, quindi... Però adesso, chiusa la battuta, diciamo, non noto questo dettaglio tecnico che hai accennato tu, quindi probabilmente... lo guarderò con più attenzione.
E comunque sì, anche se fosse un po' come il meme, ti crei il personaggio bellissimo, fantastico, nel GDR, incredibile, mago, ti fai le sopracciglia, poi il gioco in prima persona e vedi le mani.
Sì, esatto. Nel senso, esatto.
Il personaggio sta nella tua immaginazione, no? Esatto. E probabilmente sono anche resi conto che se tu hai anche il gioco in terza persona, tu hai davanti un mondo inesplorato, guardi il mondo, non guardi il personaggio. Quindi...
Tranne se c'è del PvP, dove per tibeggare o essere tibeggati bisogna essere belli.
Giusto, quello sì, quello è la cosa principale. Comunque dai, bello questo Bayonetta, Stellar Blade.
Ma finalmente un po' di giochi action, finalmente. Guarda, purtroppo bisogna aspettare ancora fino al 2023, ma assieme a Stellar Blade io sono felicissimo di aver visto in azione Sin Duality, che devo ancora mettere a fuoco, ma non lo so, ha qualche cosa che mi ricorda un mix tra Lost Planet e il setting di Nier Automata. Non lo so, devo studiarlo un po' di più, però...
È un Titanfall, non vuoi buttarcelo anche dentro, scusa.
E buttiamoci dentro Titanfall, anche perché no.
Beh, sicuramente aver visto la componente multiplayer mi rende veramente felice perché secondo me giocato in compagnia questo gioco può essere veramente divertente. Poi sai, quando ci sono i robottoni è tutto un altro gioco, acquista
È
tutto un
tutto più
sapore
bello, ma è tutto più
diverso.
bello, cioè tutto, non è che ci sono delle vie di mezzo, diventa incredibilmente bello in un attimo.
Sì, non stiamo andando proprio in ordine cronologico, però stiamo andando più a sentimento, anche perché comunque non ci sono stati molti annunci, alcuni dei quali non si capisce neanche effettivamente com'è il gioco, come Pacific Drive, dove vediamo una persona all'interno di una macchina super tecnologica che deve sopravvivere a delle intemperie, che succedono, quindi non è che si riesce a capire molto quello che è effettivamente il gioco. Hanno fatto vedere altre robine esclusiva per il nuovo Harry Potter, Hogwarts Legacy, hanno dedicato fondamentalmente una quest. È una cosa che invece all'inizio ero scontento perché sapete che a me ultimamente remake e remastered sono veramente stufo di vederle, non le sopporto più. Secondo me l'hanno presentato per i miei gusti un po' male, ed è appunto il remake di Isshin Like a Dragon. L'ho rivisto nuovamente al Tokyo Game Show, e devo dire che veramente lì l'hanno presentato con un lungo gameplay, hanno fatto vedere molto più roba e wow, a questo punto veramente sono contento di questa scelta. Poi è tutto ambientato, no, al tempo dei samurai, quindi nel Giappone feudale, e nonostante sia ormai un'ambientazione che va di moda, però essendo un gioco già vecchiotto, comunque un remake, può andare bene per lui, però ci sono altre produzioni che un po' stanno abusando di questo format. Come il nuovo gioco presentato dal Team Ninja, Rise of the Ronin, che arriverà addirittura nel 2024 ed è praticamente un Ghost of Tsushima, possiamo dirlo?
È un po' presto per dirlo, ma diciamo che l'idea credo che possa ricordarlo fortemente. Vedremo, vedremo quando si scoprirà qualcosa in più. Tanto voglio dire, il 2024 è dietro l'angolo.
A un lockdown di distanza. Vabbè,
Mamma mia, speriamo di no, cazzo.
era per chiudere col colore, ragazzi, col colore.
Beh, posso dirti col colore blu e bianco, come il nuovo pad presentato, il DualSense dedicato a
Che
Ragnarok.
bello, mamma che
Bellissimo,
bello, stupendo, stupendo. Perché ci casco sempre su queste cose? Perché non lo so, vabbè, comunque. Parliamo del gioco, vai Lore.
bellissimo. Ma cosa vi devo dire, raga? Cosa vi devo dire? Io l'unica cosa che pensavo quando lo stavo guardando da YouTube, è non vedo l'ora di averlo a casa mia per evitare sta compressione di YouTube che ammazza completamente il impatto visivo. Quando io so che il gioco è sarà una Madonna a livello grafico, cioè veramente tirerà giù tutto. Poi lo sappiamo, God of War si gioca per il gameplay, però a livello grafico, ragazzi, è forse la cosa migliore che c'è sul mercato con The Last of Us, cioè non c'è niente da fare. Io mi emoziono sempre, non vedo l'ora che esca, chiaramente, tanto lo giocheremo tutti al Day One, cioè, e non avrà un bug.
Probabilmente sì, probabilmente sarà proprio così. Devo dire che effettivamente mi ha fatto un po' strano vedere Kratos con i capelli biondi, però non lo so. Volevo
Sì,
creare confusione nelle orecchie di chi ci sta ascoltando, che magari non ha ancora visto il
ma
teaser.
era una skin a pagamento quella. Ah,
Esatto,
ho capito.
Madonna.
Comunque posso dire che l'unica grande nota negativa che ho visto in questo Direct sono la presentazione dei giochi per il PSVR nuovo, per l'upgrade che aspettiamo del VR.
Ma allora, io devo dire che non posso negare che sono contento di aver visto Dimeo che arriverà su PSVR, perché Dimeo rappresenta un po' l'oggetto del desiderio che mi ha portato tante volte in tentazione all'acquisto del Quest 2. Sapere che questo titolo arriverà anche su VR, che è molto più probabile che io acquisti questa come periferica piuttosto che un Quest, mi fa molto piacere. Io spero che, voglio dire, i miei colleghi di podcast facciano lo stesso tipo di acquisto, perché sarebbe veramente interessante poter condividere l'esperienza in multiplayer online di un gioco da tavolo in VR giocato in soggettiva all'interno del dungeon.
Non lo so, io guarda, chiuderei la puntata con la mia paura e lo stesso andazzo che ha avuto a livello di giochi in uscita del primo PSVR.
Io lo aspetto, sì, ma con meno cavi, possibilmente. Quindi ci sono delle condizioni nella mia equazione mentale.
Sapete che io sono preda di facili entusiasmi, però sono abbastanza positivo nei confronti di questa seconda edizione del VR. In realtà io ne abbiamo parlato in maniera diffusa. Sapete benissimo che sono convinto che purtroppo il primo VR ha avuto dei problemi di, come dire, di periferiche, ecco, diciamo così. Però c'è, insomma, ci sono diversi interventi in cui l'abbiamo detto ampiamente. Detto questo,
non aveva,
ragazzi,
giochi, dai, non aveva giochi,
gli mancavano i controller, giochi. Gli mancavano, ma magari i giochi, gli mancavano i controller.
Era praticamente quasi tutto touch demo o video interattivi, cioè sono usciti giusto 2-3 titoli interessanti, poi l'hanno lasciato un po' così, non lo so. Io spero non segua quella lineup di nuovo di giochi, e vedendo comunque che alla fine hanno presentato due porting, perché sono due giochi già usciti per altre periferiche, non lo so.
Sì, ragazzi, dai, lo ricorderemo con tanta nostalgia e un po' di nausea. Comunque, vabbè.
Tanta nausea, non un po' di nausea.
Ragazzi, che dire, secondo me possiamo andare in chiusura. Sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa, l'idea era quella di condividere ciò che ci aveva attirato un pochino di più durante questi due eventi, che secondo me sono comunque promossi entrambi. Certo, quello PlayStation forse guarda un pochino tanto al futuro rispetto a quello Nintendo, che forse è un pochino più concreto, perché da qui ai prossimi 6 mesi giocheremo parecchia roba, però direi che siamo stati bravi, ci eravamo ripromessi di stare entro i 40 minuti e direi che ci siamo, quindi non ci resta che salutarvi, ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti!
Io non ho salutato in apertura, adesso saluto in chiusura. Vabbè, dai. Ciao ragazzi!
Beh, già tanto che ti abbiamo fatto parlare questo microfono.
Comprati un microfono!